Radio Onda Rossa, possiamo andare a cominciare come di consueto la nostra giornata dando anzitutto un'occhiata alle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, poi passeremo come sempre alle pagine interne. Intanto, quali sono temi, toni e argomenti della mattinata? Beh, svariati come di consueto, e come di consueto poi ogni, diciamo, quotidiano segue un po' il filo del proprio discorso, a volte anche troppo. Comunque, quello che si può dire è che all'indomani delle elezioni in cui Putin ha preso quasi il 90% dei voti, c'è Maretta, almeno si dice che ci sia Maretta nel governo, perché è uno dei tre capi bastone della maggioranza, quello che al momento se la passa peggio di tutti, ovvero sia Salvini, sostanzialmente, insomma, non ha condannato, diciamo, l'antidemocraticità delle elezioni russe, che tutto si possono definire meno che democratiche, e questo, diciamo, comporta qualche scossa anche in considerazione delle prossime scadenze elettorali, per cui, insomma, molto viene virato come sempre in chiave italiano, in chiave di politica italiana. C'è questo, ci sono altre questioni dagli esteri, ci sono le varie problematiche relative al governo, insomma un po' di qua, un po' di là. E la cosa migliore a questo punto è passare direttamente alla prima pagina di oggi, quella del Corriere della Sera. Iniziamo dai quotidiani più diffusi, e il Corriere apre appunto sulla questione, sul riverbero delle elezioni in Russia dalle nostre parti. Putin, la vittoria agita il governo, titola il quotidiano milanese. Festa per lo zar a Mosca, Crimea e Donbass sono tornate in famiglia, avrei qualche dubbio. Il Partito Popolare Europeo chiede di non riconoscere le elezioni. Chi vota ha ragione, un caso, le parole di Salvini, gelo di Tajani, Meloni, noi coesi. Il commento è di Giuseppe Sarcina, dal titolo I due orologi. Ci si riferisce ovviamente all'andamento del campo di battaglia in Ucraina, e poi subito però si ritorna alle cose che interessano. Le prossime elezioni, addirittura arrivo, sono quelle regionali lucane, in Basilicata Calenda sceglie il centrodestra dopo liti furibonde all'interno dello schieramento di centrosinistra, che ha bruciato almeno tre candidati, mentre Fabrizio Roncone scrive: torna Follini, la tentazione dell'eterno. Dici Follini, diciamo, per i meno per i meno anziani è stato uno degli ultimi esponenti della Democrazia Cristiana, diciamo, prima dello scioglimento sostanziale del partito. Ha avuto un certo risalto anche mediatico negli anni 90, diciamo, democristiano di sinistra, mettiamola così, e sì, prepara a essere candidato nelle liste di Italia Viva, almeno questa è l'idea che ci dà il Corriere. It's funny how money changes situations. Communication leads to complications. Game new under the sun. Every day Allora, ecco qui, poi è andato in onda un po' di tutto. Allora, eravamo rimasti a Follini, poi sempre per un tuffo nei bei tempi andati abbiamo lo scandalo della casa del cognato di Gianfranco Fini, pure qua bisogna andare parecchio in là negli anni per ricordarsene, casa di Monte Carlo, la richiesta del pubblico ministero, 8 anni per Fini. Pure qui i giornali, diciamo, ipotizzano un'audience abbastanza attempata che si ricorda delle vicende relative alla leggendaria casa monegasca del cognato di Fini, che peraltro in questo caso, diciamo, Fini non il cognato c'entrava abbastanza poco. Poi abbiamo gli anniversari. Ieri ovviamente è stato l'anniversario della morte del nostro carissimo Lorenzo Orsetti, Tecoscera. Ci sono state tante iniziative, altre ce ne saranno adesso in questo periodo che è il periodo del Nevros. E il Corriere invece ricorda Don Peppino Diana, il prete anticlan ucciso il 19 marzo esattamente di 30 anni fa. Pure qui, insomma, c'è qualcuno che se lo ricorda. E poi direi basta, vabbè, c'è la polemica su Acerbi, Francesco Acerbi, giocatore della nazionale, se abbia proferito o meno insulti razzisti nei confronti di un altro giocatore, ma possiamo andare anche oltre. Allora, Corriere della Sera, diciamo, passiamo a Repubblica, pure qui tutto l'interesse per Putin che divide il governo dopo le elezioni russe, così il titolo di Repubblica. Salvini plaude, quando un popolo vota ha sempre ragione, ma Tajani lo smentisce e condanna. Sangue sulle urne, il gelo del Quirinale sul plebiscito, il discorso dello zar, mano nella mano fino alla vittoria in Ucraina. Autocrazie in festa. Il G7 sceglie il silenzio spinto dalla realpolitik di Biden con il Cremlino. Qui il commento è di Francesco Bei dal titolo Il coro dei dittatori. Ci si riferisce, diciamo, alla simpatica masnada di personaggi che si è subito affrettata a congratularsi con Putin, da Assad a Raisi, passando ovviamente per Kim Jong-un e Xi Jinping. Poi subito però anche qui si ripassa alle questioni di casa nostra, alle campagne elettorali regionali in Piemonte. Nessun accordo, fallisce il campo largo. L'intesa tra PD e 5 Stelle funziona se comanda Conte, scrive Stefano Folli in un commento alla situazione. Poi abbiamo il presidente della Corte Costituzionale Barbera che chiede leggi subito sia sul fine vita sia sui cosiddetti figli arcobaleno, altrimenti arriva la consulta. La latitanza della politica, questo è il commento di Carlo Galli, una latitanza ormai abbastanza radicata nel tempo. E del resto questa idea che la magistratura comunque a un certo punto toglie le castagne dal fuoco per quanto riguarda le questioni più problematiche, nei fatti è invalsa ed è un abominio, però tant'è. A centropagina una nuova opera di Banksy comparsa nella notte londinese, un nuovo Banksy ecologista a Londra, a Finsbury Park, nella zona settentrionale della capitale britannica. E infine le dichiarazioni di Elon Musk: uso chetamina ma è nell'interesse degli investitori. Diciamo, ne ho sentite a bizzeffe di scuse e motivazioni per l'uso di sostanze psicotrope, però questa davvero è la prima volta che mi capita. Bene, bene così, bene per gli investitori. E passiamo al manifesto. Il manifesto, a differenza di quanto abbiamo letto finora, in prima pagina ritorna sulla Palestina. La cura del piombo, primi raid dal cielo, poi l'irruzione. Per la seconda volta le truppe israeliane attaccano l'ospedale al-Shifa a Gaza, cercavano un ufficiale di Hamas. Decine di palestinesi uccisi e arrestati, tra loro la truppa di Al Jazeera, sfollati in fuga, pazienti intrappolati nel pronto soccorso. Poi abbiamo un taglio basso, la guerra in Ucraina, dall'Europa altri 5 miliardi per Kiev, tra guerra in Ucraina e voto russo che Berlusconi non riconosce, che Berlino, scusate, non riconosce, a Mosca bagno di folla per Putin. Intanto il capo dei vescovi italiani, Zuppi, dice negoziare, il Papa ha ragione. E poi il commento, diciamo, generale è di Mario Ricciardi, dal titolo L'Europa tra bullismo e tiranni, Macron e von der Leyen. Le brevi dagli esteri, luce e cibo, ora anche Cuba protesta in piazza, cortei con la gente che scende in strada e le boinas negras, i reparti speciali della polizia che si limitano a controllare senza ricorrere alla violenza. Cuba è nei guai, la gente chiede energia elettrica e si va in piazza come non accade spesso, ma come il governo stesso si attendeva. Poi abbiamo l'Italia con anche qui il richiamo di Barbera sul fine vita e le coppie gay, scuole e Ramadan, la censura di Valditara per un istituto comprensivo di Pioltello che ha deciso di chiudere la scuola per un giorno per il Ramadan. In Basilicata poi ci sono, scusate, c'è tutta la pagina delle elezioni. Basilicata, regionali PD e 5 Stelle ci riprovano con Marrese. Piemonte, il campo è diviso ma non si chiude al dialogo, è molto ottimismo. E infine Veneto, la Liga cambia linea, possibile una lista Zaia, così il manifesto. Passiamo dal manifesto a Avvenire, artigiani di pace, queste sono le parole di Zuppi, ovviamente del capo della CEI. Il cardinale ha ribadito l'urgenza di sforzi a ogni livello, tutt'altro che ingenuità le parole del Papa, preoccupa la tenuta del sistema paese, si cresce soltanto insieme, tra le priorità pure un welfare per gli anziani e il fine vita, evitare discrezionalità regionali. Questo è un po' il punto del leader della CEI. Ovviamente spazio anche per il 30° anniversario dell'omicidio di Don Peppe Diana. La fotonotizia è per dei soccorsi prestati sull'Ocean Viking durante il viaggio della nave verso Ancona, la nuova ondata di arrivi dalla Libia, record a marzo, Ocean Viking ad Ancona. Quindi le elezioni in Russia, Putin unisce la Russia e spacca in due il mondo, Biden chiama Netanyahu, un nuovo tentativo di ottenere la tregua, ha vinto ancora la democratura, scrive Giorgio Ferrari, un leader, i sudditi e il destino, anche se questo termine mi pare ormai abbastanza inefficace per descrivere sia quello che accade in Russia sia quello che accade altrove. E a meno che, diciamo, la presenza di elezioni puramente formali possa costituire chissà quale differenza, qui dalle parti nostre il ventennio è andato avanti per lungo tempo fino alla fine degli anni 30 con delle bellissime elezioni in cui il Partito della Nazione Fascista prendeva abbondantemente sopra il 90%. Non credo che qualcuno la potrebbe definire una democratura, però vabbè, non andiamo oltre nelle questioni linguistiche. Infine anche Avvenire parla di questa scuola nel milanese che, avendo una presenza cospicua di allievi, di bambini e bambine di religione musulmana, ha chiuso per un giorno di Ramadan. Scuole Ramadan, non spaventiamoci. scrive Avvenire. Vabbè, e infine, il Messaggero apre con un appello per la difesa comune dell'Unione Europea. La vittoria di Putin allarma l'Europa. Una lettera di 14 paesi alla BEI, alla Banca Europea degli Investimenti, finanzi le armi. Salvini, il popolo ha sempre ragione. Tajani, la politica estera la faccio io. Gelo del Colle. Il Messaggero, quando ha qualche problema a prendere posizione, mette tutto quanto insieme, sperando che il lettore rimanga un pochino attonito e non prosegua. E poi le questioni di servizio, partite IVA, 2 anni per mettersi in regola col fisco, al via il nuovo concordato preventivo, niente verifiche per chi aderisce, 2 rate per adeguarsi. Questa la lettura della prima pagina del Messaggero. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro che può essere degno di segnalazione. Vabbè, i giornali della destra, diciamo quelli più filoleghisti, danno molto spazio a Fini, gli altri invece meno, ma insomma però non grandi soddisfazioni. E vediamo un po', l'Unità parla dell'Ocean Viking. Il bambino ex prigioniero è sbarcato, lo accogliamo, si chiede Angela Nocioni. Poi c'è Rita Bernardini, il 20 in piazza con l'Unione delle Camere Penali, carceri se puntate al record di suicidi, ditelo. E infine Piero Sansonetti, nell'articolo principale di oggi, al titolo Evviva i dittatori, Meloni esalta il Sisi, Salvini esalta Putin, ma anche Khamenei non è male. Beh, direi proprio di no. E che cos'altro? Chiudiamo con il Dubbio a questo punto, sempre che se lo ritroviamo, ecco qui. Allora, il Dubbio apre con il carcere di Foggia, botte e torture dei detenuti, arrestati 10 agenti penitenziari. Quindi il centro pagine per il presidente della Corte Costituzionale Barbera, la consulta alla politica, fine vita, fate presto, interveniamo noi, dal presidente della Corte Costituzionale, richiamo anche sugli eccessi valoriali di alcuni magistrati, chiamiamoli così. E poi c'è l'endorsement Plo Vladimir di Salvini, preoccupa Tajani. Endorsement, lì ci sono milioni di buone ragioni per fare questo endorsement, anche perché poi, diciamo la verità, il povero Salvini, se dall'oggi al domani dovesse cambiare idea su Putin, ma qualcuno dalle parti qui di Via Gaeta, di Piazza Indipendenza, glielo farebbe notare che ci sono milioni di buone ragioni per non farla questa cosa, no? Un po' fra l'incudine e il martello. Il boss Putin ha vinto, la democrazia è un sogno, la guerra continua, scrive Gennaro Cremolizzi. Macron sferza l'Europa, non arrenderti allo zar russo. Con il Dubbio possiamo dichiarare conclusa la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, e breve intermezzo musicale con il quale facciamo gli auguri a Giovanni Trapattoni, che ha compiuto 85 anni l'altro ieri, mi pare, e poi torniamo con le notizie e gli articoli all'interno dei quotidiani.
pianure. Marionette e roboanti come asini raglianti scendono, scendono, palla al piede. In un pressing totale martirizzante, in un pressing totale asfissiante.
Legalizza, legalizza, il toto clandestino, legalizza, legalizza, il toto clandestino, legalizza.
Poker, privati, liberi mercati, centro mediani, centro avanti.
Legalizza, legalizza, il toto clandestino.
L'obbedienza è sacrosanta, sacrosanta è l'obbedienza, l'obbedienza è sacrosanta, sacrosanta è l'obbedienza, l'obbedienza è sacrosanta, sacrosanta è l'obbedienza.
Allora, 8 e 53 minuti, scusate, dopo i doverosi auguri, andiamo a proseguire con gli articoli dall'interno dei quotidiani di oggi. Non, insomma, oggi la lettura sarà un po' faticosa, perché non è che ci sia moltissimo, purtroppo, al di là di alcune questioni degli esteri, se non tutta l'attenzione, insomma molta parte dell'attenzione è virata sulle ineffabili vicende della politica interna. Comunque, cominciamo con il Corriere, si apre con la Russia, così come anche su Repubblica, la sfida di Putin tra rock e volontari, Donbass e Crimea sono tornati a casa, sul palco della Piazza Rossa anche gli sfidanti fantoccio, avanti con le nuove regioni, ci svilupperemo insieme. Poi c'è la richiesta del Partito Popolare Europeo, si dichiari che è un presidente non legittimo, nuove sanzioni europee per la morte di Navalny e infine un'intervista a Charles Kupchan, ex consigliere della Casa Bianca, che dice sull'Ucraina non vuole trattare, improbabile un attacco alla NATO. Questo un po' il quadro generale, ma poi si punta su quella che è la questione del giorno, ovvero sia le parole di Salvini e le relazioni con gli alleati. Salvini, chi vota ha sempre ragione, scoppia il caso, poi la Lega precisa. L'alt di Tajani e Meloni, linea chiara, governo coeso, nessun giudizio nella nota esplicativa del Carroccio. Certo, quando si fanno le note esplicative vuol dire che non era tutto così chiaro. E poi a questo punto possiamo andare, possiamo continuare con gli esteri, andare alle questioni palestinesi. Scusate, qui siamo a pagina 13, nuovo raid sull'ospedale al-Shifa, telefonata Biden-Bibi per Rafa. Gli USA confermano, morto Issa, vice delle brigate al-Qassam, ripresi i negoziati in Qatar. Il Corriere e poi intervista Oscar Camps, fondatore di Open Arms, che parla degli aiuti via mare, l'ultimo miglio è il più duro, mesi di lavoro diplomatico, strano non incontrare civili. Viaggio ad alto rischio, racconta Camps, qui si parla ovviamente della nave che da Cipro si è diretta verso Gaza. Prima abbiamo dovuto riunire l'equipaggio per un viaggio ad alto rischio, poi siamo arrivati a Cipro. E parla anche della collaborazione con lo chef José Andrés, chef stellatissimo, e che è il fondatore di una ONG che si chiama World Central Kitchen, che ha fornito il cibo arrivato a Gaza, ma fornisce cibo diciamo tutta una serie di situazioni molto variegate e spesso anche complicate. Poi, sempre dagli esteri, degli Stati Uniti, Trump non trova soldi per i processi. Donald Trump deve presentare una fideiussione da 454 milioni di dollari, ma 30 istituti gli hanno detto di no. Certo, c'è il timore che non li possa riconsegnare mai, è abbastanza evidente. Da casa nostra, il carcere di Foggia, pagina 18, pugni, calci e schiaffi in carcere, arrestati 10 agenti, a Foggia due detenuti picchiati, ai domiciliari anche un'ispettrice, l'accusa omertà e depistaggi. Con questo possiamo chiudere la lettura del Corriere e passare alle colonne di Repubblica, che apre però in maniera abbastanza simile, se non identica. L'unica differenza è che qua prima ci sono le polemiche su Salvini e poi l'analisi della Russia, ma per il resto ci siamo. Rispetto per il voto del popolo, Salvini pro Putin, l'ira di Tajani, e c'è, diciamo, però dal punto di vista della politica interna, c'è un'interessante intervista al vicepresidente della Camera Mulè, che è un pezzo grosso di Forza Italia, il quale afferma chiaramente: elezioni russe non libere, la Lega sta vivendo un momento preelettorale, chissà che cosa ne uscirà fuori per quanto riguarda gli equilibri interni al centrodestra. Quando un dittatore paga, ha sempre ragione, scrive LK, e poi finalmente si arriva alla kermesse moscovita, ma anche qui, diciamo, non è che ci sia molto di nuovo rispetto al Corriere. Da Xi a Maduro, gli auguri allo zar, l'alleanza degli autocrati di Famosca, la Cina guida il fronte che vuole sfidare le democrazie liberali. Altri paesi come India, Egitto e Arabia Saudita cercano di mediare per non compromettere i rapporti con Washington. Poi abbiamo grande spazio per le parole del presidente della Consulta, Augusto Barbera, su fine vita e figli arcobaleno. Subito delle leggi interverrà la Consulta. Sui diritti dimenticati anche il presidente bacchetta le Camere. L'inerzia porta a disordinate supplenze di regioni e sindaci. Richiama i giudici che disapplicano le norme, come nel caso apostolico. Sulle violazioni della Carta si rivolgano alla Corte, non possono fare di testa loro. E poi abbiamo un'intervista al sindaco di Padova, di centrosinistra, che dice: Roma chiude gli occhi, è ingiusto separare le famiglie LGBT. E un'intervista al presidente della giunta regionale ligure, Giovanni Todi, che invece in questo caso è di centrodestra, ma annuncia: sui diritti spaccature vietate io voterò a favore dell'eutanasia. E che cos'altro poi per quanto riguarda Repubblica? Abbiamo pure qui ovviamente la Palestina, trattativa dura tra Biden e Netanyahu sull'operazione militare a Rafah. C'è come sempre il diario da Gaza di Sami al-Hayrami, che oggi parla di giornalisti stretti tra i combattimenti, il rischio di finire in manette, la solitudine dei giornalisti. Ieri è stato arrestato il corrispondente di Al Jazeera assieme ad altri 10 colleghi. Poi abbiamo la dal Medio Oriente all'Africa, il Niger per la precisione. In Niger resta solo l'Italia, partner occidentale della giunta golpista. Il governo militare espelle gli americani. Washington teme che voglia dare all'Iran lo sfruttamento dell'uranio. Roma è l'unico interlocutore dell'Unione Europea. E insomma è una cosa abbastanza curiosa, se vogliamo, su cui riflettere. Il nostro contingente è stato ridotto, ma presto ripartirà l'addestramento dei paranigerini da parte nostra. E che cos'altro da segnalare? Sicuramente l'Egitto, Regeni e caccia ai testimoni in Egitto, la Farnesina ci aiuti a trovarli, chiede il pubblico ministero. L'accusa in aula, gli 007 del Cairo, dagli imputati una ragnatela intorno a Giulio, contro di lui una violenza brutale. E poi mi pare che anche qui possiamo dichiararci soddisfatti con Repubblica. Quindi terminiamo, andiamo adesso a dare un'occhiata alle colonne del manifesto che apre anch'esso con la Russia, 5 miliardi per Kiev e uno schiaffo tedesco al Cremlino. Quindi qui l'attenzione è soprattutto per la posizione di Berlino. I ministri degli esteri dell'Unione Europea varano il fondo di assistenza per l'Ucraina, la Germania frena ma non riconosce il voto russo, scintille su Gaza. E poi il voto in Russia, nessuna sorpresa, il presidente all'87%, crescita più repressione uguale quinto mandato consecutivo, più di Stalin, Brezhnev e Pietro il Grande. E così l'analisi sulla Russia. Poi abbiamo la Gaza, la cura del piombo, nuovo assalto allo Shifa, all'ospedale Shifa, decine di uccisi e feriti. Chiara Cruciati ci parla dei lavori in corso a sud del valico di Rafah da febbraio, un'isola di deserto e il muro, l'Egitto è pronto all'esodo. Quindi Sempre sull'Egitto, l'Europarlamento contesta il patto con Al-Sisi, quello firmato dopo la visita di von der Leyen e Meloni al dittatore egiziano. E infine, anche sempre in queste due pagine che sono tutte a tema medio orientale, i PM chiedono a Tajani che il ministero si dia da fare per Regeni. Poi le vicissitudini del centrosinistra su Basilicata e Piemonte. Possiamo anche andare un po' oltre. Ci sono poi le notizie sul lavoro. Lo sciopero del call center team a Crotone in Calabria a 5.000, in 5.000 a rischio macelleria sociale. Noi avremo più tardi una corrispondenza per parlare dello sciopero dei lavoratori e lavoratrici delle Poste oggi. E le proteste a Cuba, luce e cibo, anche Cuba va in strada a protestare. Blackout continui, la libreta non basta, la libreta sarebbe il sussidio dei cubani. Le manifestazioni vengono controllate ma non represse, scrive Roberto Livi. Cortea a Santiago, Baiamo, Cardenas, un segnale forte e chiaro a un governo in difficoltà. Da Cuba al Brasile, qui a scrivere Claudia Fanti, il golpe era vero per Bolsonaro, manette più vicine. Infine, l'ultima pagina è dedicata all'Afghanistan, l'ultima pagina del manifesto, terza invasione a Kabul, dopo URSS e USA tocca ora alla Cina occupare l'Afghanistan, con infrastrutture, tecnologie e senza fare domande, ma questo è, diciamo, un grande classico. Sparite intanto le donne, le sanzioni sono una beffa e la siccità è endemica, una superstrada a 5.000 metri d'altitudine per consolidare l'asse Pechino Talebani. Ecco, questo per quanto riguarda, diciamo, la il ruolo propulsivo di Pechino in questa fase della storia del mondo. Andiamo avanti a questo punto e vediamo, diamo un'occhiata a Avvenire. Però, come detto, oggi, insomma, più o meno si assomigliano molto i quotidiani, anche qui ci sono tutte le varie notizie sulla Russia, ma insomma ne abbiamo già parlato, idem dicasi e noi per le cronache da Gaza. E di diverso c'è la consueta grandissima attenzione nei confronti delle questioni relative all'immigrazione, sui migranti, raffica di barconi dalla Libia, nuovo naufragio al largo di Lampedusa, qui siamo a pagina 7. Dal 14 marzo sono arrivate circa 4.000 persone, meno di 1.500 erano partiti dalla Tunisia. Intanto si attende la pronuncia della Corte di Giustizia Europea sui documenti di Frontex. E ancora il Avvenire riporta le parole del portavoce della Commissione Europea: non abbiamo tutti gli strumenti per assicurare che le autorità libiche agiscano come vogliamo. E Linardi di Sea Watch accusa l'Italia di usare il segreto di Stato per coprire i crimini libici. Intanto l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni parla di 95 morti e 228 dispersi, quindi oltre 300 morti sulla rotta del Mediterraneo centrale solamente dal 1 gennaio al 16 di marzo. E anche qui tutte le varie questioni elettorali, la povera Basilicata di cui tutti parlano e che però nessuno evidentemente vuole candidarsi a guidare, a parte l'attuale presidente presidente uscente. E che cos'altro? L'appello del Quirinale per prevenire i suicidi in cella, abbastanza come dire poco, non è cosa di tutti i giorni che il Presidente della Repubblica si dichiari anche su questioni del genere, a riprova di quanto la situazione sia complicata. E poi di Cuba abbiamo detto. Per quanto riguarda le nuove tecnologie, un interessante articolo a pagina 14 sulla possibile sinergia a Google Apple nella partita dell'intelligenza artificiale, scrive Ilaria Soleini. Apple va verso un'alleanza con Google. Lo sviluppo della nuova tecnologia costringe i vecchi rivali a lavorare insieme. Secondo Bloomberg sono in fase avanzata le trattative per utilizzare la tecnologia di Gemini sui prossimi iPhone. Così, così il Avvenire. Scusate, ci prendiamo una ultima brevissima pausa musicale e poi concludiamo le cronache nazionali e quindi passeremo alle cronache romane. Allora, 9:16, noi andiamo a concludere in realtà la rassegna stampa di oggi, che anche per quanto riguarda gli altri, gli ultimi giornali che ci mancano, non è che offra granché. Sicuramente da segnalare nel Messaggero di oggi molto spazio per il carcere di Foggia e l'arresto di 10 agenti. Le torture in carcere, qui siamo a pagina 11, arrestati 10 agenti per gli abusi a Foggia. Il pestaggio di 2 detenuti costretti a firmare dichiarazioni per negare le botte. I fatti ad agosto, le violenze sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza. C'è anche qui, c'è tutta una lunga ricostruzione dei fatti, dell'accaduto. La procura contesta anche un tentativo di depistaggio, c'era un clima di omertà, sottolinea il GIP. E poi anche qua il richiamo del Presidente della Repubblica, basta celle affollate e suicidi. E ancora a Modena, prese a pugno un giovane africano, il carabiniere inchiodato da un nuovo video, insomma era un carabiniere dal ceffone facile, pare, da quello che si evincerebbe dai nuovi video che sono stati resi più o meno pubblici. Così il Messaggero, che poi per il resto non fa altro che seguire un po' più o meno pedisseguamente quanto abbiamo letto finora, e allora possiamo andare a concludere con le cronache romane. Cominciamo proprio dal Messaggero, che parte con 2 pagine sulle misure per prevenire i femminicidi. Avremo modo di parlarne poi nel corso della mattinata. Anche noi, emergenza case rifugio, in città non ci sono posti per le vittime di violenza. A Roma ne esistono solo 5 che possono ospitare 50 donne sole o con i loro figli. Secondo la convenzione di Istanbul, la capitale dovrebbe offrire 300 ricoveri. La nostra associazione è la più capiente, con 12 letti, ma è sempre piena, dichiara Oria Gargano, presidente di BeFree. L'anno scorso sono in 68 sono rimaste senza assistenza e molte sono tornate dai loro aguzzini. C'è una lunga intervista all'assessora del comune Lucarelli, che dice: stiamo investendo 6 milioni di euro, raddoppieremo il numero dei centri. Il problema però è che i cittadini non li vogliono nei loro condomini. E poi i racconti, anni di botte e minacce, ora sono tornata a vivere. Il racconto di Irina: non è facile stare in una casa rifugio, una volta tornai da lui insieme alle mie 2 figlie, adesso vivo in un appartamento in semi autonomia. E ancora, i ricoveri sono affollati di altre donne traumatizzate, dice un'altra, è difficile convivere. Poi abbiamo il piano di restyling, come si usa dire adesso, del Santa Maria della Pietà, biblioteca, prati e ostelli, il futuro dell'ex manicomio. Al convegno per i 100 anni dalla nascita di Basaglia, presentato il piano di restyling per il recupero di 10 padiglioni del Santa Maria della Pietà, 60 milioni dal PNRR. E poi mi pare che ci siamo per quanto riguarda il Messaggero. Vabbè, abbiamo il consueto allarme borseggi in centro, ma diciamo niente di nuovo per quanto riguarda il Messaggero. Cronaca romana del Corriere della Sera, qui invece si apre col degrado nei cimiteri, Verano e Prima Porta, le tombe divelte, i loculi fatti a pezzi, due principali cimiteri della città scontano anni di manutenzione carente. E poi oggi si riunisce il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, con tema il Pigneto, violenze al Pigneto, più controlli, ma senza militarizzare la zona. Per carità, oggi il Comitato Provinciale per migliorare la sicurezza dopo gli ultimi casi, gli obiettivi sono aumentare le telecamere e intensificare l'illuminazione. E anche qui poi mi pare che non ci sia molto altro. Allora chiudiamo definitivamente con la cronaca romana di Repubblica, che invece si apre con i teatri. Fratelli d'Italia premia 46 teatri, sono monumenti nazionali, dimenticata l'opera, il Teatro Costanzi infilato all'ultimo minuto nella proposta di legge con l'emendamento di Mollicone, che è quello più in fissa con i teatri di Fratelli d'Italia. Hanno fatto un papocchio, dichiara Zingaretti, e all'appello mancano decine di altri palchi storici. E poi abbiamo il cantiere del Valle che chiuderà a fine anno, almeno questo l'annuncio. Nel 2025 la riapertura è il primo spettacolo a 10 anni dalla conclusione dell'occupazione. E ancora a pagina 7, le fosse ardiatine, dal Visconti al Mamiani le scuole ricordano i martiri e l'eccidio. E poi mi pare anche basta pure con la cronaca romana di Repubblica. Allora, con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa mattutina, quando sono le 9:23 minuti primi. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento domani, come sempre, intorno alle ore 8. Un po' di musica e poi vediamo che ci aspetta nel più tardi.